Vangelo abbiamo sentito come Gesù ha saputo di fronte al diavolo rimanere fedele a se stesso, al suo essere il figlio. Vi dicevo sabato scorso come il brano di Vangelo delle tentazioni è preceduto dal brano di Vangelo del battesimo, in cui si sente la voce: questo è il figlio mio, l'amato, in lui mi sono compiaciuto. Il mistero del figlio caratterizza anche il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, quella voce che era riecheggiata dal battesimo e che Gesù ha fatto sua nel deserto, riecheggia ancora nel brano di Vangelo che abbiamo appena ascoltato, qui sul monte della trasfigurazione. Da quel giorno nel deserto al monte sono passati certamente alcuni mesi, forse altri, uno o due anni, e i tre Vangeli detti sinottici, cioè il Vangelo di Marco, di Matteo e di Luca, raccontano tutti proprio così, che all'inizio Gesù compie miracoli, passa di villaggio in villaggio a predicare e tanta gente, proprio folle, vanno a cercare Gesù. Poi a un certo punto potremmo dire che c'è un momento di crisi in cui la gente sembra quasi stanca di andare a vedere e ad ascoltare Gesù, anche perché Gesù parla di più e fa meno miracoli, e ci si accorge leggendo il Vangelo che probabilmente molti che per un certo periodo avevano seguito Gesù e probabilmente erano diventati anche molti conosciuti dai discepoli, lasciano, mollano l'avventura. Così che un giorno Gesù, che siamo poco prima dell'episodio che abbiamo appena ascoltato, chiede ai suoi discepoli: ma voi sapete che cosa dice la gente di me? E quelli gli dicono: guarda, qualcuno dice che sei un profeta, sei Giovanni Battista Redivivo, sei un profeta come Gesù. E a quel punto Gesù dice: ma voi chi dite che io sia? E di Pietro gli dice: tu sei il Messia, tu sei il Cristo. Pietro dice: bene, ma Gesù rincara la dose e dice: adesso io sono destinato ad andare a Gerusalemme, è necessario, deve capitare proprio così, devo andare a Gerusalemme. E là i capi del popolo, gli scribi, i principi del popolo mi metteranno alla prova, mi faranno soffrire, mi uccideranno, mi condanneranno e dopo 3 giorni risorgerò. Quello che i discepoli, gli apostoli capivano benissimo era che lui stava parlando della morte, della sua morte. E questa era una cosa che risultava incomprensibile per loro, che pensavano che appunto Gesù fosse il Messia, fosse il figlio di Dio, il Messia mandato a salvare il suo popolo. Perché il Messia non poteva morire, perché il Messia non poteva fare una fine ignominiosa, una fine umiliante. Invece Gesù continua a parlare di questo e subito aggiunge ancora, dice: se c'è qualcuno che mi vuole seguire, ma se mi vuole seguire davvero, deve prendere la sua croce e venire dietro a me. Ecco, noi dobbiamo pensare che la trasfigurazione, l'evento della trasfigurazione è avvenuto proprio in questo contesto di grande malinconia, di grande tristezza. È come se sugli occhi dei discepoli, quelli che erano rimasti, che vi ho detto non erano più così tanti, fosse calata una specie di coltre, una specie di schermo. E quando guardavano Gesù non vedevano più proprio il Gesù che faceva i miracoli, che era amato dalla gente, che era forte, ma vedevano un uomo davvero destinato alla morte. Vedevano come un'ombra su di lui. E Gesù continuava a dire che proprio questo era quello che lui voleva fare. Proprio questo sarebbe ciò che sarebbe avvenuto. Voi potete immaginare come stavano i discepoli, possiamo immaginarcelo un po', entrare un po' nel cuore dei discepoli. Erano molto dubbiosi, probabilmente si domandavano davvero se avevano sbagliato tutto. Abbiamo sbagliato a seguire questo uomo, questo uomo continua a dire che deve andare a Gerusalemme, deve andare a morire. sottolinea che li porta sul monte a pregare, e mentre pregano succede l'avvenimento più importante. E la preghiera di Gesù, soprattutto nel Vangelo di Luca, è qualcosa di molto sottolineato. Dovrebbe essere davvero una cosa meravigliosa vedere Gesù pregare. Una pagina dopo questo brano, nel capitolo 11, due pagine dopo questo brano, nel capitolo 11 del Vangelo di Luca, si dice che un giorno Gesù stava pregando. Un discepolo, vedendo Gesù pregare, gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Doveva essere così bello vedere Gesù pregare che veniva voglia di pregare. E allora Gesù mi porta sul monte a pregare. E mentre sta pregando, accade che quella coltre di oscurità, quella ombra che aveva coperto Gesù agli occhi dei suoi figli, scompare del tutto. E Gesù, il suo volto, ma anche le sue vesti, diventano luminosissime. E cosa vuol dire? Vuol dire che agli occhi di questi tre appare che davvero è necessario che Gesù vada a morire sulla croce, e che solo passando attraverso la croce Gesù avrebbe potuto poi essere via risorto. Se ricordate, settimana scorsa vi dicevo che Gesù aveva sentito la voce il giorno del suo battesimo, aveva sentito dire: ecco il figlio mio, l'amato, nel quale mi compiaccio, mi sono compiaciuto. E questa seconda espressione, nel quale mi sono compiaciuto, riecheggia una figura antica del libro di Isaia, il servo di Isaia. In questa quaresima abbiamo proprio l'occasione di meditare su questa figura del servo, aiutati anche da Maria, che si autodefinisce la serva del Signore. Il servo è colui che soffre per amore. Ecco, nella trasfigurazione i discepoli hanno potuto constatare che la luce della Pasqua, la luce della gloria, non sta staccata dalla sofferenza per amore. E Gesù è il Messia, sì, ma non nel senso che è colui che vince sempre, ma nel senso che proprio perché è Messia, lui è chiamato a dare la vita per amore del mondo, fino sulla croce. E solamente passando attraverso la croce potremo davvero sperimentare che cos'è la risurrezione. E questo passaggio che i discepoli non capivano, è questo passaggio che è al cuore della nostra fede, è questa Pasqua, è la Pasqua che è al cuore della nostra fede, questo passaggio dalla croce alla risurrezione. La croce come necessario passaggio di amore, dove non c'è nessun guadagno per Gesù, ma c'è la perdita di sé perché noi possiamo ricevere della vita, la perdita della sua vita perché noi possiamo avere la vita. È per questo che appunto all'inizio della quaresima abbiamo messo questa croce così imponente, così grande. È per questo che tutte le volte che celebriamo la quaresima ci viene messa davanti agli occhi per essere contemplata la croce. E la trasfigurazione ci dice il senso della croce, ma ci dice anche la necessità della croce. Ecco, mentre pregava, accade che i discepoli constatano che davvero Gesù è il figlio di Dio, che davvero lui è il Messia, è la forma del servo. E quindi continuare a seguire Gesù sulla strada che porta verso Gerusalemme non vuol dire aver sbagliato tutto, ma è l'unica cosa da fare. Sono aiutati anche da altri segni, per esempio la presenza di Mosè e di Elia. Avete sentito? Appaiono Mosè ed Elia. Chi sono Mosè ed Elia? Mosè ed Elia sono i rappresentanti praticamente di tutta la Sacra Scrittura, dell'Antico Testamento. A Mosè veniva attribuito la stesura dei primi cinque libri della Bibbia, che gli ebrei chiamano ancora oggi la Torah, cioè la legge. E Elia era il rappresentante dei profeti, quindi a lui venivano scritti tutti i libri dei profeti. Mosè ed Elia appaiono vicino a Gesù, come a dire: è Gesù, è quel Gesù che va a morire a Gerusalemme sulla croce, che è la chiave di lettura di tutto quello che lui aveva detto, è scritto e fatto, in attesa che lui venisse. È lui il compimento di tutta la scrittura. E notate, il Vangelo di Luca dice: Mosè ed Elia che parlavano con Gesù e parlavano di che cosa? Del suo esodo. Esodo, del suo passaggio, della sua Pasqua. L'esodo è il tempo in cui Israele ha abbandonato la terra d'Egitto ed è andato verso la terra promessa. Il passaggio dall'Egitto, terra di schiavitù, verso la terra promessa, terra della libertà. L'esodo di Israele è quello. L'esodo di Gesù sarebbe stato il passaggio dalla croce alla gloria. Tutte e due insieme, non una staccata dall'altra, non una e non l'altra. E così Pietro, Giovanni e Giacomo vedono la gloria. Hanno sonno, sono attaccati dal sonno come Abramo nella prima lettura del centro, ma riescono a vedere la gloria. Dopo questo passa una nube, e la nube non è il segno di oscurità, ma la nube ancora una volta rievoca l'esodo, appunto l'esodo di Israele, perché davanti al popolo di Israele c'era come una nuvola che guidava Israele sulla strada dall'Egitto attraverso il deserto fino alla terra promessa. Quindi quella nube lì è il segno della presenza di Dio che guida la storia, e dalla nube esce la voce, e la voce è molto simile a quella che Gesù aveva udito il giorno del suo battesimo, ma c'è un'aggiunta. Allora, questo è il figlio mio, l'eletto, praticamente le stesse parole del battesimo, ma c'è un'aggiunta: ascoltate. Voi che mettete in discussione le sue parole, perché vi dice vado a morire in croce, andremo e tutti saranno contro di me, tutti i capi del popolo, tutti i teologi, tutte le persone più in vista del popolo saranno tutte contro di me. Voi credeteci questa cosa, affidate il vostro cammino al suo cammino, non lasciatelo andare, ascoltatelo, perché ha ragione lui. Ecco, quella voce lì è la voce del Padre, che non solo conferma Gesù, ma incoraggia gli apostoli a continuare il cammino dietro a Gesù, per imparare cosa vuol dire donare la vita per amore, per imparare che cosa vuol dire portare la croce. Questo vuol dire portare la croce, eh? Non c'è niente di masochistico nel portare la croce. A nessuno piace il dolore, neanche a Gesù. Gesù non ha scelto la croce perché gli piaceva soffrire, ma Gesù ha scelto la croce perché quello diventava il segno più grande di amore che poteva dare a noi, uomo. Questo è il figlio mio eletto, ascoltate. E a quel punto rimane Gesù solo. Ecco, la nostra Quaresima è il tempo in cui noi siamo chiamati a contemplare la croce, a sentire l'invito ad ascoltare Gesù. Ascoltare Gesù vuol dire leggere tutta la Sacra Scrittura avendo come chiave di lettura proprio la croce, l'amore di Dio. Essere cristiani che non mettono in discussione il senso della croce, della sua Pasqua. Camminare dietro Gesù significa appunto avere Lui solo come nostro Maestro, come nostra guida. Che Lui sia davvero il nostro unico Signore, che non ce ne siano altri, né le nostre passioni, né altri pensieri, né altre persone. Più importante.